Buona giornata a tutti e benvenuti a questa settima domenica del tempo ordinario dell'anno C e la penultima prima della Quaresima, perché a marzo iniziamo col mercoledì delle ceneri, iniziamo la Quaresima e poi riprenderemo la lettura con la dopo Pentecoste. A giugno. In fondo alla chiesa avete un foglio, oltre la liturgia, in cui ci sono la lettera che i genitori di Gian Gia hanno mandato. Loro l'hanno mandata in inglese, c'è la traduzione in italiano, però io ho messo sia il testo originario che la traduzione. È la mia risposta a nome di tutti, che è in italiano e anche la traduzione in inglese, perché l'ho mandata in inglese. Mi sembra che sia anche importante avere questa che fa parte della documentazione, no? E anche della trasparenza. Questa notte mi ha scritto Enzo e mi ha detto che il direttore della banca dentro l'ospedale di Manina si è meravigliato e ha chiesto ai genitori di Gian Gia come mai tante persone hanno inviato questi soldi. Fino in fondo alla pagina avete anche le date con l'importo dei bonifici, ne abbiamo fatti per ora 3, per un totale di 16.000 euro. E ce n'è ancora qualcosa, aspetto ancora fino al 10 marzo e poi chiudo questa sottoscrizione. In base a quello che c'è, poi stabiliremo anche come cassa della parrocchia, che cosa aggiungere e come. E questo direttore della banca si è meravigliato che tante persone dall'Italia abbiano inviato tanti soldi senza conoscere le persone. E non si rendeva conto, non riusciva a capacitarsi. Questa cosa mi ha fatto riflettere, perché significa che è cambiata radicalmente la percezione mondiale. Un evento che dovrebbe essere abbastanza ordinario, perché negli anni 60, 70, 80, 90, fino agli anni 2000, c'erano e ci sono ancora oggi associazioni di volontariato che lavorano a livello mondiale, che si prendono cura di questo, dell'Africa, dell'Indonesia, ci sono missionari da tutte le parti, e ci sono enti sovranazionali che sponsorizzano progetti in quello che una volta veniva chiamato il terzo mondo. Se oggi un direttore di banca che vede passare flussi di denaro significativi si meraviglia che ci possa essere una sottoscrizione, vuol dire che il livello della civiltà si è abbassato. E questo mi spiega anche perché si innalza il livello del razzismo e del fascismo. Allora mi viene da pensare che, come ho scritto, come ho risposto nella lettera, in verità siamo noi che dovremmo ringraziare voi per averci aiutato a guardare oltre noi stessi e a dare un senso alla nostra umanità e alla nostra fede. Cioè, nella Chiesa spesso, quando si fanno queste cose, si usano termini, secondo me, superficiali. Si dice che ci sono dei benefattori, cioè di coloro che fanno del bene agli altri. Logicamente questa parola pone su una posizione di altitudine chi dona. Non ci rendiamo conto che chi dona intanto è spronato da un bisogno, da una situazione, e dunque è il bisogno preminente. E la seconda cosa è che il bisogno o la persona nel bisogno aiuta me ad essere più umano e a prendere coscienza che io sono parte di tutto e che non possiamo stare in piedi da soli. Quando commentiamo lo Shema Israel, ascolta Israele, uno solo è il Signore, lo amerai con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo con tutte le tue forze, in ebraico bekol mechod, vuol dire con tutti i tuoi averi. Perché è facile dire di amare Dio se non costa? È facile. È facile dire ti voglio bene. È facile usare le parole. La misura è sempre il portafogli. È la misura. Cioè la misura è la capacità di mettersi in gioco e di fare una riflessione, cioè una divisione, nel senso che ognuno di noi, essendo parte dell'universo, del mondo, ha la sua quota di responsabilità, e questa quota di responsabilità comprende tutto. Dove? E su questo io sono inflessibile. Dove non ci deve essere contraccambio. E il contraccambio vuol dire anche la gratitudine, perché deve essere un dono, e un dono è tale se è senza condizioni. Per esempio, io non pubblicherò, ho tutta la lista perché sono molto scrupoloso in questo, e non, logicamente non pubblicherò l'elenco delle persone, e poi alla fine si deciderà che tutto questo verrà distrutto. Perché vi ricordate, io quando vado in giro per chiese, per questo, per quell'altro, vedo spesso, no, marmi con i nomi dei benefattori. Chi ha fatto le panche, questo, quell'altro, no? Io penso che sia una cosa orribile, orribile. Se voi andate in curia, troverete tutti i capostipiti delle porte, tutte, a cominciare dalla portineria in su, troverete tutte dove c'è scritto non nobis domine, che era lo stemma del cardinale Siri, il quale ha abitato quel palazzo con l'idea dell'eternità. Cioè ha scritto sul marmo il suo stemma perché non potesse più essere modificato nei secoli futuri, perché per cambiare quello devono cambiare le porte. Ora, perché deve stampare sul marmo il suo stemma? Il suo stemma, la scrittura, la dicitura, non nobis domine, non per noi Signore, non per noi Signore. E il fatto, questo è, ritengo che sia effettivamente, perché dopo di lui sono venuti sei vescovi, Capite? Cioè questa è la mania di onnipotenza. E questa gente riteneva di credere in Dio. Non credeva forse in se stessa? Non è una forma di grave narcisismo? Quello che noi facciamo dobbiamo farlo in base al Vangelo. La destra non sappia quello che fa la sinistra, perché il bene, se è autentico, è diffusivo di per se stesso. Diffusivo di per se stesso. Detto questo, che ci aiuta a fare anche una riflessione più generale nel mondo di oggi, che il concetto di gratuità, vedete, siamo arrivati ad una perversione tale che anche il volontariato viene stipendiato. Chiamiamolo avviamento, sostegno, ma non chiamiamo volontariato e con la scusa del rimborso spese si danno stipendi, perché si svilisce il concetto di volontariato. Il concetto di volontariato è: io prendo una quota del mio tempo, del mio sapere, delle mie professionalità, della mia disponibilità, del mio denaro, e lo metto a disposizione perché ho coscienza che ci sono nel mondo meccanismi di distribuzione di ricchezza, o di ricchezza non è solo economica, che sono ingiusti. Noi stiamo toccando il fondo, stiamo andando verso la distruzione totale della terra, proprio perché abbiamo messo un tipo di economia al primo posto assoluto. È la parabola del vitello d'oro, no? La Bibbia è parabolica, è un vitello d'oro in cui l'insicurezza, l'incertezza ci mette tanta paura da diventare poi gretti, senza rendersi conto che quello che noi siamo, noi lo saremo. E sappiate che si muore come si vive. Se vivi da gretto, se vivi da angosciato, se vivi da cattivo, morirai così. Bisogna educarsi. E allora dire che questa occasione che ci è capitata così perché c'era una persona che noi conosciamo che si trovava occasionalmente a Manila, è stata una grazia di Dio per noi. E allora dobbiamo ringraziare il Signore. Io so che alcune persone si sono tolte letteralmente il cibo di bocca. Lo so. Non posso sbandierarlo. Ma io so che questo fatto ha cambiato il mondo. Perché nessuna cosa avviene nel mondo che non abbia conseguenze. E le ha in un modo misterioso. In genere le persone umili sono quelle che hanno più incidenza nella storia. Oggi ricordiamo l'anniversario di Mago Pasticca, che vi ricorderete, Mario Arcangeli. È morto come ha vissuto da giocoliere, è morto da giocoliere. Ha vissuto da scout, è morto da scout. Ha vissuto da giusto, è morto da giusto. Ecco, la cosa che più mi ha meravigliato è che oggi fa testo a livello etico, a livello politico, a livello sindacale, a livello economico, è che quest'uomo che era rappresentante sindacale della sua categoria, tutte le volte che andava ad un convegno sindacale organizzato cioè dalla sua categoria e andava a Roma, da Genova, si pagava di tasca sua i biglietti. Non chiedeva mai un rimborso, perché lo sentiva come un dovere, quindi come un servizio. Stamattina, prima della messa, parlando con Gianni Russotto, si ragionava e si diceva che il sacerdote è un concetto delle religioni, di tutte le religioni ancestrali, ed è un concetto di casta, perché il sacerdote nasce come, state attenti alle parole che dico, perché le dico consapevole, non ex abundantia cordis, se le dico consapevole. Il sacerdote nasce come custode del potere, è colui che garantisce il potere al principe, a chi è, all'imperatore, al sovrano, al faraone, eccetera, perché custodisce il volere degli dèi, che trasferiscono il proprio potere sull'individuo che governa. Quindi, non a caso, il palazzo, il tempio, è sempre vicino al palazzo reale. Palazzo Ducale ha un passaggio sopra che va in cattedrale, e dove il doge, senza essere visto, passava e se ne andava in cattedrale, aveva la sua tribuna, eccetera. Poi però ritornava indietro e ordinava di ammazzare, di fare, di pregare, di rubare, eccetera, eccetera, con la benedizione di Dio. E i preti benedivano. Il sacerdote è il custode del potere, qualunque esso sia, perché non vedrete mai un sacerdote contro il potere. Gesù ha vissuto tutta la sua vita contestando due poteri, quello politico e quello religioso. Il ministro è per definizione un servo, minister, colui che amministra, da cui minestra, non colui che dà da mangiare, colui che serve. È il ministro, è colui che ha la consapevolezza di essere un servitore per scelta. Allora non è più legato ad una sacralità, ma è legato ad una coscienza consapevole, e deve avere davanti a sé l'obiettivo, che è servire chi? Tu puoi essere, come dice Etienne della Boétie nel 1600, un servo volontario, cioè puoi liberamente dichiararti servo di qualcuno, e il mondo è pieno di servi volontari. Guardate, in questo momento politico in Italia è pieno di servi volontari, oserei dire di schiavi volontari, che si vendono per meno di un piatto di lenticchie. Adesso che ci sono le europee, per uno strapuntino, un benefit e via di seguito. Non si scelgono i migliori, si scelgono i servi che possono applaudire. In una assemblea liturgica tutto questo non ha senso, perché uscendo da questa chiesa noi dobbiamo poter dire in coscienza: non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. E allora, che ci sia un bambino adolescente a Manila, che sia due bambini nel Bangladesh, che siano i bambini o le famiglie o gli esodati che vengono qui a Narobotti, non fa differenza. Noi siamo nel mondo, non siamo del mondo. Questa è la differenza. Allora, mettere sempre in discussione i criteri che regolano la nostra vita. E noi diamo la nostra partecipazione secondo un criterio di giustizia. Noi non siamo stati benefattori. in questo caso. Non siamo benefattori. Noi siamo persone che si sono, come dire, hanno visto un problema, hanno deciso di risolverlo, in parte perché non è stato risolto tutto. Su 27.000 euro di costo, probabilmente, mi dice Enzo, che il ragazzo uscirà entro il 10 marzo dall'ospedale. Non è un caso che io mi firmo sempre Paolo Farinella, virgola, prete, che è una professione. È una professione in questo senso, cioè una professione consapevole di essere a servizio di una comunità e disponibile ad essere quello che io credo essere chiamato ad essere, il presbitero, cioè colui che serve con l'esperienza, con l'anzianità, con eccetera. Ma un presbitero può essere anche giovane come età anagrafica, e quello che conta nel presbiterio, quello che conta è la profondità di chi è e l'intenzione. Detto questo, quindi, chiuso questo argomento, ecco perché, per esempio, è una ragione che in questa parrocchia noi non facciamo abitualmente delle raccolte straordinarie, no? C'è l'alluvione, raccolta straordinaria. C'è il terremoto, raccolta straordinaria. Qui ci siamo trovati di fronte ad un'emergenza di tempo, cioè bisognava intervenire perché c'era il rischio di morte. E allora la prima idea è stata quella di farlo venire a Genova, infatti loro, i genitori, ne parlano di questo nella loro lettera. Io penso che invece per una comunità adulta deve valere il criterio della cassa comune. Cioè tutto quello che entra nella parrocchia deve essere gestito con un criterio comunitario. E allora, se ci sono emergenze, si stabilisce che cosa prendere dalla cassa comune, sapendo che gli adulti, le persone che partecipano, che condividono, che si sentono responsabili di questo complesso che è il San Torpete, tra virgolette, danno il loro contributo secondo le loro possibilità, secondo, in un modo ordinario. Perché vedete, se io facessi le raccolte sistematiche come vengono consigliate per ogni occasione, a me sembra di considerare voi come una mucca da mungere, oppure un bancomat. Io credo che la dicitura parrocchia, o quello che volete voi, dovrebbe essere messo nel proprio bilancio familiare. Questa è la forma adulta. E stabilire in che modo dare un contributo sistematico, che poi diventerà la cassa da cui attingere. E da qui adesso, il prossimo mese, probabilmente stiamo finendo la rendicontazione del 2018, la pubblicheremo insieme con quella dei concerti, insieme con quella dei concerti per la chiusura e insieme con quella della Ludovica Robotti. I tre bilanci sono quasi definiti, quasi finiti, e stabiliremo poi una assemblea, perché San Torpete tutto deve essere pubblico, compreso il bilancio del prete che fa il ministro, perché in quanto uomo pubblico, persona pubblica, non ha diritto ad una vita privata, non ha diritto. Nel momento in cui sceglie di essere servo pubblico, non ha diritto alla vita privata. E quindi deve rendere conto di tutto, perché questo è, se le parole hanno un senso, questa è trasparenza. E c'è chi tiene queste cose e c'è chi valuta queste cose con i consigli, con la contabile, eccetera. Detto questo, e ricordando ancora, per me aver incontrato Mago Pasticca è stato uno di quegli incontri che ha determinato anche la mia vita, perché mi ha dato proprio una conferma e una spinta enorme, perché dicevo, guarda qui, se tu lo vedi, questa persona, non gli daresti 2 centesimi alla vista, ma era di un valore, di una forza, fino all'ultimo, perché è morto dopo avermi chiamato, diciamo che ha voluto fare una confessione in ospedale. È come se avesse voluto affidare se stesso ad un'altra persona, che per me è stato un regalo enorme che mi ha fatto, di cui ringrazio Dio. Quindi oggi ricordiamo Mario e tutte le persone che lui ha incontrato nella sua vita e per le quali è stato determinante. Avverto, sabato prossimo, che mi pare sia il 2 di marzo, avremo qui, ho dovuto decidere sul momento, perché mi hanno telefonato da Rapallo per dirmi che il 8 e 1 di marzo è a Rapallo per incontrare 2 scuole, Giovanni Impastato, e mi hanno chiesto se ero disposto a qualcosa. Allora ho risposto che ho visto che nel sabato era l'unico giorno libero, che pomeriggio almeno la chiesa era libera. Ho chiesto al Palazzo Ducale, il Palazzo Ducale mi ha risposto 2 giorni fa dicendomi che purtroppo per il 2 marzo non hanno spazi liberi e quindi lo facciamo a Sant'Orpete. Ho invitato Giovanni Impastato. Giovanni Impastato è il fratello di Peppino Impastato, è il fratello di Peppino Impastato che 41 anni fa è stato assassinato dallo Stato italiano. E allora il titolo che io ho proposto è questo: Peppino Impastato a 41 anni dall'assassinio di Stato. Memoria di un giusto per scegliere oggi democrazia e legalità. A colloquio col fratello Giovanni. Paolo Farinella, prete, introduce nel contesto dell'attualità. Memoria, legalità e futuro sono inscindibili. La ragione è questa. Io mi domando, perché dobbiamo ricordare una persona che è stata ammazzata 41 anni fa? Oggi si fanno giornate per tutto. Per tutto. Allora io dico, se ha un senso ricordare una persona, come noi ricordiamo i defunti, per esempio, non è che li ricordiamo così per sentimento. Se vogliamo fare memoria di una persona, è perché questa persona ci parla oggi. Oggi che cosa siamo invitati ad essere e a fare? Ecco perché io vi invito, mi auguro che molti di voi sentano l'esigenza di questa attualità, perché ci mette in discussione e quindi parleremo di cose di cui oggi, che oggi non sono all'ordine del giorno, se non a livello puramente propagandistico. E ho visto in questi giorni, non auguro il carcere a nessuno, ma vedere una parte politica che inneggia a Formigoni, che è stato condannato per aver rubato denaro pubblico, cioè per aver impedito a delle persone malate di usufruire di una migliore sanità, è veramente indecente. E se un popolo sceglie ancora queste persone, vuol dire che il cammino che dobbiamo fare è veramente un cammino lungo. Io mi auguro che il Vaticano o chi per esso obblighi Comunione e Liberazione ad espellerlo con disonore, mentre Comunione e Liberazione va in cerca di chiese perché Formigoni non andasse in carcere. Cioè qui si capovolge radicalmente, proprio perché lui era un consacrato, la sua condanna è doppiamente morale e il suo comportamento è un comportamento doppiamente immorale. Io separo il punto di vista, diciamo, giuridico dal punto di vista morale, ma il fatto che questa persona si fosse così tronfia, spavaldo, e in più guardate che ha scelto dei modi e dei metodi in cui lui non apparisse mai, con dei prestanomi che si sono prestati all'interno della stessa Comunione e Liberazione. Se io fossi Papa in questo momento, abolirei Comunione e Liberazione, che è responsabile e corresponsabile di questi misfatti, che sono un danno economico, ma anche un danno morale a tutta la collettività e in modo particolare alla Chiesa, che sta discutendo in questi giorni, sta discutendo di una piaga, lasciatemelo dire, senza fondo, non dico altro, in attesa di vedere che cosa succederà. Mi auguro solo che non siano soltanto parole, come di norma avviene. Ci disponiamo con ancora un altro avviso, quindi sabato 2 marzo alle ore 16:30, così finiamo prima, alle ore 16:30 in Sant'Orpete avremo Giovanni Impastato per parlare di ieri, per riflettere su oggi. E poi non dimenticate il 16 marzo, sempre alle ore 16:30, che avremo un concertone, un concerto straordinario a mio avviso, che è stato composto appositamente per noi, per questa occasione, e dirò le ragioni, poi le si diranno al momento opportuno. Insieme con tutte le persone che sono unite a noi, insieme a Mario, insieme a tutti i nostri defunti, insieme alle persone che sono in comunione con noi, che celebrano l'Eucaristia con noi e che aumenta ancora di più la nostra responsabilità, noi non possiamo entrare in questa Chiesa, cioè non in questa Chiesa, non possiamo entrare nell'Eucaristia e uscire come siamo entrati. L'Eucaristia è una trasformazione. Trasformare il pane e il vino in corpo e sangue vuol dire questo, è la simbologia. Corpo e sangue nella dicitura ebraica, semitica, vuol dire la vita. Trasformare il pane in nutrimento significa nutrirsi per vivere. E se noi entrando non usciamo trasformati per affrontare le difficoltà della vita, la vita, la nostra Eucaristia è nulla, a cominciare dai nostri rapporti, a cominciare dalle relazioni. Oggi Fernanda ricorda Emilio insieme con Mario, e ricordiamo Emilio che è quel Signore che tutti abbiamo conosciuto, e definirlo Signore è dare proprio la sua carta d'identità, perché lo è stato in ogni attimo della sua vita. E se fu Signore, e se fu Signore e mantenne questa coerenza fino in fondo, lo deve anche ad una signora che le è stato accanto e che insieme hanno vissuto un bel periodo di vita. Confido, Signore, nella tua misericordia, gioisca il mio cuore nella tua salvezza,
Spirito Santo, tu hai scelto Davide perché regnasse al posto di Saul.
Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai ispirato Davide a risparmiare la vita di Saul.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai fatto del gesto di Davide un anticipo del perdono cristiano.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai creato l'anima perché lodasse il santo nome del Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci abiliti ad imitare Dio buono e pietoso quando perdona e guarisce.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ispiri in noi sentimenti di timore e tremore davanti al Santo di Israele.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu fosti l'alito vitale che trasforma l'Adam di terra in essere vivente.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei lo Spirito che vivificò tutta la vita e le scelte del Signore Gesù.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu attraverso il battesimo ci modelli a immagine del Figlio unigenito.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la forza che elimina l'inimicizia dalla vita dei discepoli di Gesù.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei maestro di non violenza per i pellegrini verso Gerusalemme.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci insegni a fare agli altri ciò che desideriamo sia fatto a noi stessi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu apri il cuore perché amiamo specialmente coloro che odiamo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sveli la misericordia del Padre, perché anche noi siamo misericordiosi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la misura traboccante con cui saremo misurati nell'ora della vita.
Veni, Santo Spirito.
Proseguiamo nel Vangelo di Luca, la lettura delle Beatitudini del capitolo sesto. E le Beatitudini sono l'altro pensiero alternativo al mondo, e quindi sono lo scandalo. Se i cristiani non sono in grado di scandalizzare il mondo per il loro stile, per il loro modo di pensare, di essere, di agire, sono un sale scipito, un sale senza sapore. Ecco perché abbiamo bisogno di ricordarci queste parole e di farle depositare nel nostro cuore. Per questo invochiamo la Santa Trinità. Beshem Ve'av, Ve'am Ben, Ve'ruach, Hakodesh, Elohim Echad. Noi siamo immagine di Dio. E in quanto immagine di Dio siamo chiamati ad essere santi. Purtroppo, come vedremo domenica prossima, purtroppo, siamo stati educati e formati ad una santità intimistica. Diventare santi per salvarsi l'anima, diventare santi per andare in paradiso, diventare santi per questo, per questo, per questo. No, noi dobbiamo essere santi, come dice il libro del Levitico, perché Dio è santo. Il fondamento della santità vuol dire vivere una vita piena in quanto immagine di Dio. non significa fare cose strane o fare miracoli. I santi sono coloro che imitano Dio. E se ci fate caso, nel Vangelo non c'è scritto che bisogna amare tutti, ma c'è scritto che bisogna amare i propri nemici, che diventa una misura. Non amare tutti, perché se si ama tutti si esercita la prostituzione. Bisogna amare i nemici, e lo vedremo oggi che cosa vuol dire questo. E allora esaminiamo la nostra coscienza e ci domandiamo: io non posso fare l'esame di coscienza per nessun altro, lo posso fare solo per me. E fare l'esame di coscienza non significa vedere dove si sbaglia, dove non si sbaglia, ma significa fare spazio all'azione di Dio e vedere quanto spazio occupa Dio nella mia vita, perché ogni vuoto deve essere ripieno, e può essere pieno da me oppure può essere ripieno da spirito. A che punto sono della mia storia della salvezza condivisa con la storia di tutti?
Signore, come possiamo amare i nostri nemici se tu non ci converti al Vangelo dell'amore?
Kyrie eleison.
Cristo, come possiamo benedire chi maledisce se tu non sei la benedizione della nostra vita?
Christe eleison.
Signore, come possiamo non giudicare se tu non ci redimi col tuo giudizio di perdono?
Kyrie eleison.
Cristo, come possiamo essere misericordiosi se tu non ci fai rinascere nella tua misericordia?
Christe eleison, Dio onnipotente che ispira il santo re Davide a risparmiare Saul che lo vuole morto e che ci annuncia il Vangelo del perdono e dell'amore senza condizioni, per i meriti dei giusti di Israele e della Chiesa in ogni tempo e popolo, per i meriti di Isacco che offre se stesso, immagine di Gesù che benedice sulla croce i suoi crocifissori, per i meriti della Santa Chiesa ci guidi sul sentiero delle beatitudini che conducono al regno del Padre. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Consapevoli della nostra vocazione, in comunione con Mago Pasticca, con Emilio, con tutti i nostri defunti, che noi riteniamo essere viventi, ma non perché è un'opinione, ma perché è la parola di Dio. E abbiamo questa fondata certezza. In comunione con tutte le persone che sono unite a noi, si diceva prima che il direttore di banca si meraviglia degli sconosciuti. Noi tutte le domeniche siamo in comunione con persone sconosciute di tutto il mondo, in Italia, fuori d'Italia, in altri continenti. Nessuno conosce fisicamente noi, né noi conosciamo loro, però tutti ci ritroviamo, ci riconosciamo nello Spirito di Dio. Ecco allora, in questa dimensione, insieme anche a Fleana, che ho sentito questa mattina e che ancora probabilmente tornerà, potrà tornare domenica, giovedì, a una visita di controllo, è immobile per una caduta, in comunione con tutte le persone che hanno problemi e situazioni gravi di salute, meno gravi, in comunione con tutti i migranti che sono alla ricerca di un loro diritto naturale e che le democrazie cosiddette finte democrazie occidentali fanno di tutto per impedire che possano esercitare questo diritto. Riconoscendoci figli di tutti gli uomini e di tutte figli e quindi simili, parenti di sangue e di fede con tutti gli uomini e con tutte le donne di tutto il mondo. Insieme con le vostre famiglie, con le persone con le quali convivete, con le persone con le quali condividete la vita, le aspirazioni, le paure, i dubbi, in modo particolare con coloro che voi custodite per il futuro, che sono i vostri figli e i nostri nipoti, con tutti costoro, con voce unanime, con la preghiera colletta della Chiesa universale, preghiamo insieme.
Padre clementissimo, che nel tuo unico figlio ci riveli l'amore gratuito e universale, donaci un cuore nuovo, perché diventiamo capaci di amare anche i nostri nemici e di benedire chi ci ha fatto del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal primo libro di Samuele. In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé 3.000 uomini scelti di Israele, per cercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte, ed ecco, Saul dormiva profondamente tra i carriaggi, e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia e in un sol colpo, e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?» Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il capo di Saul, e tutti e due se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re. Passi qui uno dei servitori e la prenda. Il Signore renderà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà. Dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dal Salmo 112-103. Il Signore è buono e grande nell'amore.
Il Signore è buono e grande nell'amore.
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Il Signore è buono e grande nell'amore.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
Il Signore è buono e grande nell'amore.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Il Signore è buono e grande nell'amore.
Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così Egli allontana da noi le nostre colpe, come è tenero un padre verso i figli. Così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
Il Signore è buono e grande nell'amore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Così come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo sesto, versetti 27-38. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote una guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non dare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date a chi date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo. ci troviamo di fronte ad un testo, ad un brano delle Beatitudini di Luca che in se stesso è sconvolgente ed è commentato dalla liturgia, dalla prima lettura, dove vediamo il comportamento di Davide che è perseguitato da Saulo. Saulo è il primo re di Israele, scelto non da Dio ma scelto dal popolo, perché voleva un re come tutti gli altri e Dio gli dà Saul. Davide succede a Saul, però Saul è geloso del successo che ha Davide e cerca di ammazzarlo. Davide ha diverse occasioni di far fuori il re, ma non lo uccide, anzi lo risparmia. E questo comportamento in se stesso non è comprensibile. Abbiamo due nemici, di cui uno cerca di fare la guerra e di ucciderlo, l'altro invece lo risparmia. Lo si capirà semplicemente con la venuta di Gesù. Si dice nella tradizione giudaica che il Messia sarebbe stato della discendenza di Davide. Adesso si capisce perché Davide si comporta così e perché il Messia deve essere della discendenza di Davide, perché porta a compimento non tanto un'azione di guerra in cui risparmia il nemico, ma un atteggiamento. Qual è la ragione per cui Davide risparmia Saul? È detto espressamente: dal momento il Signore renderà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore. Vedete, il fondamento è Dio, non è Saul. Ed è questo il criterio con cui dobbiamo leggere anche il Vangelo. Perché Gesù può dire queste parole? Gesù può dire queste parole perché nel capitolo 23 dello stesso Vangelo di Luca Gesù si comporta secondo queste parole. Di fronte ai suoi uccisori Gesù dice: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Dice al ladrone: oggi sarai con me. Dice ai soldati che lo schernivano, i soldati lo schernivano e si sono divise le sue vesti. Nel Vangelo di oggi troviamo questi atteggiamenti: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Oggi sarai con me in paradiso, dice Gesù, perdonate e vi sarà perdonato. I soldati lo schernivano e lo percotevano: a chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. Dopo essersi poi divise le sue vesti, a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Amare i propri nemici. Cosa vuol dire? Vi ricordate che nella domenica quarta, cioè tre domeniche fa, abbiamo letto, dopo la comunione, abbiamo riletto la seconda lettura, che era San Paolo ai Prima Corinzi capitolo 13, l'inno all'agape, e abbiamo sostituito una parola: Cristo, se anche possedessi tutte e non avessi Cristo, nulla sarei. Cristo è paziente, Cristo è mite, Cristo non è invidioso, Cristo non avrà fine. Ecco, il criterio è questo, il concetto di agape, che vuol dire amare senza pretendere in cambio nulla. Perché là dovunque c'è un contraccambio c'è sempre il rischio di prostituzione. Questo vale anche tra marito e moglie, vale tra genitore e figlio, vale dappertutto. Cioè il ragionamento commerciale, capitalistico, delle do ut des, che è entrato nella nostra dinamica di pensiero, eh? Tu dai una cosa a me, io do una cosa a te. E guardate che questo noi lo viviamo nei comportamenti. Se qualcuno invita qualcun altro a pranzo, quel qualcuno che è invitato si sente in obbligo di portare qualcosa. È un modo di ricambio. Non c'è gratuità. Cioè, a mio parere, dico, su questo posso sbagliare, a mio parere, è un modo anche per sminuire il dono dell'invito. Se io porto qualcosa sminuisco il dono, il valore del dono, perché la cosa più importante in un invito deve essere la mia presenza, riconoscente nel senso di condivisione. Vogliamo cominciare ad imparare a fare queste cose? Cioè, non date peso a quello che gli altri possono pensare, ma cominciamo per esempio a non portare nulla quando siamo invitati a pranzo. E se siamo richiesti diamo una spiegazione. Se ti porto qualcosa vuol dire che io non riconosco il tuo dono come assoluto. E se volete anche un criterio di interesse, ci risparmiate anche. Per una volta che potete mangiare a sbafo, approfittatene. Mettiamola così. Allora, la gratuità, l'agape, è amare gli altri senza pretendere in cambio nulla. In questo modo, noi imitiamo Dio. Solo in questo modo. Allora, chi sono i nemici? Il nemico non è colui col quale io sono in conflitto. Perché noi viviamo delle esperienze in cui l'istinto ci porterebbe non solo a strozzare l'altro, ma ci porterebbe proprio ad eliminarlo. E lo faremmo con tutto il cuore, proprio anche con gratitudine verso Dio, che Signore ti ringrazio della forza che mi hai dato per realizzare questa cosa. La natura è fatta di sopraffazioni. Nella natura vince il più forte, il più violento. Nel regno animale è così. Nel regno umano è peggio. È peggio. Qual è il criterio che il Vangelo di oggi attraverso questa beatitudine ci dà? È semplicemente questo, che è compito del cristiano è quello di sradicare un andazzo e di porsi come alternativa attraverso un proprio atteggiamento interiore, che noi proseguiamo da Mosè in poi. Prima di Mosè vigeva la relazione della vendetta. Per un torto, 7 torti. Per una morte, 7 morti. Per una ferita, 7 ferite. Logicamente chi riceveva 7 ferite per una, 49, e quindi c'era un aumento di violenza fino al punto da trasformare il mondo esistente in un bagno di sangue. Che cosa fa Mosè? Mosè riporta, invoca, o meglio, Mosè introduce il criterio di proporzionalità. Per una ferita, 1 ferita, che è un enorme passo avanti, perché di botto vengono tolte 6 punti alla vendetta e ne resta uno solo, la vendetta alla pari, un fatto, un occhio, un dente, occhio per occhio, dente per dente, che non vuol dire quello che normalmente noi diciamo. Occhio per occhio, dente per dente è un grandissimo passo di civiltà che aspetta semplicemente l'avvento di Gesù che capovolgerà radicalmente questo sistema. Non ti dico di perdonare una sola volta, Pietro, ma 70 volte 7. Eppure Pietro aveva detto: Signore, ma devo perdonare fino a 7 volte, cioè devo perdonare sempre? Non sempre, ma semprissimo. 70 volte 7. Allora, queste parole hanno senso soltanto se diventano un criterio politico, cioè se diventano una prospettiva che non si realizza semplicemente perché lo decidiamo con la testa, ma è un criterio di comportamento che noi apprendiamo esercitandoci. Intanto cominciamo, per esempio, a non avere gelosie, nei confronti degli altri, perché la gelosia alimenta la competizione. Guardate, la gelosia è distruttiva. La gelosia è il segnale della morte ed è anche la prova che chi è geloso non è capace di amare. Non può amare chi è geloso, perché chi è geloso è centrato solo su se stesso. Significa che non si fida, ma vuole il controllo dell'altro, cioè il potere sull'altro. Amate i vostri nemici vuol dire siate liberi, poi avrete tutti i conflitti di questo mondo. Non cercateli, affrontateli. Amare i nemici vuol dire sii responsabile e non tirarti indietro. Nella mia formazione, una delle cose su cui non eravamo mai d'accordo e che diventavano, per chi era responsabile qui a Genova, e fu uno dei motivi per cui io poi me ne sono andato via da Genova, era questo, che diventavano segni positivi di vocazione negativa. Cioè che l'educazione, la formazione spirituale era basata sull'umiltà. E l'umiltà voleva dire abbassare la testa, non pensare, chiudere gli occhi, adeguarsi e riconoscere sempre tutto quello che dicevano i superiori, anche se dicevano delle fregnacce. Questo diventava complicità. Amare i propri nemici significa sii presente agli avvenimenti anche se sono distruttivi e tu assumiti la tua responsabilità di non tirarti indietro, ma di assumere questa inimicizia, di farla tua e di restituirla, modificata, perché se tu hai un rapporto con Dio, la modifichi. Allora significa amare il proprio nemico, significa farsi carico nella giustizia, farsi carico, cioè non chiudere gli occhi, non dire ma poverino, non significa abdicare intanto della propria dignità. Oggi nella vita pubblica molta gente, tantissima gente, si gira dall'altra parte. Tantissima gente. Amare il proprio nemico significa non girarsi mai dall'altra parte, ma significa sempre avere consapevolezza di dove si è, per assumere il peso del mondo e portarlo insieme. Ecco perché veniamo all'Eucaristia. L'Eucaristia che cos'è? L'ascolto della parola, che non è il racconto di un'opinione, ma è il cuore di Dio. E nella liturgia della parola non si possono dire le opinioni. Questo avveniva nei gruppi degli anni 60. Quando io ebbi, è stato pubblicato anche un libro all'epoca di commento agli Atti degli Apostoli dal gruppo di Padre Zerbinati, chi se lo ricorda Padre Zerbinati? Ma io gli dicevo, scusate, ma questo non è il commento agli Atti degli Apostoli. Questi sono gli Atti degli Apostoli come voi li leggete dal vostro punto di vista e ci volete mettere dentro quello che voi pensate. Questa non è esegesi, questa è eisegesi. Mettere dentro alla parola di Dio quello che io vorrei che ci fosse. La parola di Dio è invece legge, è una parabola, cioè legge la mia vita e la illumina attraverso un criterio apparentemente irraggiungibile, e probabilmente è irraggiungibile, però il percorso è tracciato, perché a noi andiamo nel mondo e dobbiamo essere non per una presa di posizione, non per uno show, ma dobbiamo essere con la nostra vita alternativi proprio radicalmente a quelle che sono le ragioni e i criteri del mondo, che sono criteri di sopraffazione, addirittura criteri di sopraffazione che giungono al livello di potere, di governo. Allora compito dei cristiani è veramente essere l'unica opposizione possibile, perché si pongono su un piano altissimo di etica: amare i propri nemici, fare prestito senza interessi. Notate un elenco di cose concrete, siate misericordiosi. L'elemento centrale, la parola più importante di tutto questo guazzabuglio qui è: comportatevi con gli altri come voi vorreste che gli altri si comportassero con voi. Allora capite che è qui il segreto. Ama il prossimo tuo come te stesso, è questo. Cioè tu comportati con gli altri. Mettetevi nei panni di un immigrato. Se ci fossi tu, su quella barca, che cosa faresti? Che cosa vorresti? Se ci fosse un tuo figlio, se ci fosse un parente. Mi hanno telefonato dai genovesi che hanno parenti in Argentina, no? E mi hanno chiesto se possiamo fare qualcosa. Gli ho detto che non si può fare tutto per tutti. Non si può. Anche perché se vuoi fare qualcosa lo scaricano su di me. Allora dico, io ti posso dare una disponibilità, ma tu presenta un programma, presenta un progetto. No, può fare qualcosa, poi ci devo pensare io. No? E intanto vediamo come, indifferentemente, io non so quale sia la scelta migliore, ma c'è stato un popolo che ha votato e ha scelto Maduro, che è un presidente eletto in Venezuela. Oggi, per interessi di parte, ci sono tanti stati che hanno scelto un altro che non è stato eletto da nessuno. Può darsi, sono convinto, che Maduro sia stato eletto con imbrogli. Ma perché non hanno protestato quando gli imbrogli sono avvenuti? Se il principio della democrazia deve valere sempre, e si devono cercare, se il popolo venezuelano soffre, bisogna cercare le soluzioni per risolvere questo problema. Ma non per secondi fini, perché c'è il petrolio che interessa, ma si deve interessare del popolo venezuelano. Allora, in un momento come questo, che è veramente rischioso e pericoloso di come si stanno mettendo le cose, non solo per il popolo, ma anche per il concetto di democrazia che c'è nel mondo, perché nel mondo c'è oggi un concetto di democrazia apparente. Allora il compito dei cristiani qual è? Non essere dalla parte di uno, perché sembra che se tu stai dalla parte di uno sei contro l'altro, perché questa è la logica oscena. noi dovremmo stare dalla parte di quella che riteniamo essere la verità. La verità che abbiamo percepito. E in questo momento noi dovremmo stare esclusivamente dalla parte del qual è il bene migliore del popolo. E bisogna trovare le vie possibilmente democratiche, non le vie di forza. Ma questo vale anche nella nostra vita personale. Andando fuori, se noi per esempio non facciamo lo scontrino, se noi per esempio aggiustiamo le cose, bisogna crearsi un codice che deve essere di legalità come conseguenza di una scelta etica di vita. Questo vuol dire amare i propri nemici, avere una visione di vita che è fondata su una visione morale, etica, che nasce da un progetto che si chiama il regno di Dio. Allora, amare i propri nemici significa: dove sto io? Qual è la mia identità? Qual è il mio codice fiscale, il mio indirizzo? Dove abito io dentro questo sistema? E non posso dire, da solo che cosa posso fare? Da solo tu puoi rivoluzionare il mondo intero. Perché il tuo comportamento, il tuo modo di essere è decisivo per il mondo. Perché se questo modo di ragionare fosse universale, 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 10 fa migliaia, fa centinaia, fa milioni, fa miliardi. Crediamo
in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Scambiandoci un gesto di pace, noi ci impegniamo ad uscire dal nostro isolamento per riconoscere l'esistenza di una ecclesialità diffusa attraverso la quale vogliamo essere testimoni credibili nel mondo in cui viviamo. Con questi sentimenti compiamo e scambiamoci questo gesto, che è un gesto di profezia. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. A te noi li presentiamo perché diventino per noi il cibo ebbe la bevanda del vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Umili penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Accogli Signore, questa offerta, espressione della nostra fede. Fa che dia gloria al tuo nome e giovi alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, Kyrie eleison, Christe eleison, tutta la terra è piena della sua gloria.
Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza.
Tu, o Signore, hai messo nelle nostre mani il tuo consacrato, perché tranquilli potessimo abbandonarci a te, Dio della storia.
Nuova Adamo, il Redento, l'umanità decaduta, e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale.
Oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli nell'eternità, adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concede, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Kyrie eleison, Christe eleison.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura.
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Egli perdona tutte le nostre colpe, guarisce tutte le nostre malattie, ci corona di grazia e di misericordia.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Tu, o Signore, sei pietoso e giusto, lento all'ira e grande nell'amore. Vegni sul cammino dei giusti e dai frutti alle sue opere.
Nella notte in cui tradito fu consegnato alla morte, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano.
Fate questo in memoria di me.
Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.
Mistero della fede.
La tua morte annunziamo, Signore, la tua risurrezione noi celebriamo, la tua venuta noi attendiamo, pellegrini nel mondo che tu ami.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende del tuo, non richiederlo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi e le sante, nostri intercessori presso di te.
Se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, i Vescovi riuniti in Vaticano e il Collegio Episcopale. Ricordiamo Freana, Roberto e Lidia, che sono da circa 10 giorni con una forte influenza a letto. Ricordiamo Enzo, Gian Gian, la sua famiglia e tutto il mondo del volontariato che dona se stesso a servizio degli altri senza pretendere in cambio nulla. È il popolo che tu hai redento.
Amate invece i vostri nemici, ne prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Tutte le persone che voi portate nel vostro cuore, tutte le persone che sono il vostro prolungamento, le vostre famiglie, i vostri figli, i nostri nipoti, tutti i migranti in giro per il mondo, perché possano avere la risposta al loro sacrosanto diritto di essere uomini e donne, soggetti di diritto. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordiamo Emilio, ricordiamo Mario, Mago Pasticca, e ricordiamo tutti i bambini morti che lui in tutta la sua lunga vita ha fatto sorridere nelle gasline. Tutti i morti di questa notte o i morti di questa settimana che entra, affinché la nostra preghiera, la nostra presenza orante e preventiva possa essere una carezza affettuosa. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come ci ha insegnato Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, Abuna di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Rewatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya Kembeha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Sekum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Afanachna Shevachna Lechaya Bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta alina l'inizio, ma liberaci dal male, e la pezzena mi imbescia. Amen.
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati siete voi, invitati al banchetto del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù li custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Annunzierò tutte le tue meraviglie, in te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo.
Preghiamo.
Il pane che ci hai donato, Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen.
Nel darvi la benedizione finale come pegno della nostra testimonianza, vi ricordo sabato prossimo alle 16:30 questo sei momento di, chiamiamolo anche di civiltà contemporanea, e sabato 16 il concerto che sarà una vera sorpresa per tutti. Alla fine della messa, il microfono è qui, mandiamo i nostri saluti a Enzo, che si sente orfano di padre e di figli. Il Signore tre volte santo, che ci chiama ad essere santi come Lui, ci colmi della Sua santità.
Amen.
Il Signore che ci chiede di superare la natura e l'istinto con la gratuità, ci doni la Sua pace.
Il Signore che ci chiede di imitarlo nell'essere e nell'agire, ci salvi da noi stessi.
Il Signore che ci libera dalla logica del mondo, ci immerga in quella delle beatitudini.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Venga su di noi la Shekinah e dimori in mezzo a noi il Santo di Israele.
La messa rito è compiuta nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Questa notte, intorno all'una, ho spedito la newsletter con le lettere che sono qui. Qui ne ho stampate un certo numero di copie per coloro che hanno difficoltà ad usare internet. Quindi prendetevele tranquillamente che ce n'è per tutti. Buona domenica a tutti.
Ciao Enzo Marino.
Ciao Enzo, sono Elisa. Ciao ciao. Ciao Enzo, sono Laura. Ti ringrazio perché ci hai permesso di poter essere utili. E un abbraccio. Ciao caro.
Ciao Enzo, sono Giuseppina. Ti ricordiamo sempre, ciao.
Ciao Enzo da Claudio.
Ciao Enzo, Maria Paola, ha ricevuto stamattina.
Devo guardare la...
Ciao Enzo, Friday.
Enzo, ciao. Poi ti scrivo la mail, saluta la Vangi e saluta a tutti. E grazie per quello che voi avete fatto per noi. Grazie. Dillo. Che noi siamo vicini e vi abbracciamo tutti. Ciao Enzo.
Ciao Enzo, sono Cristina. Stai bene, ciao.
E io Massimo, ciao.
Ciao Enzo, ti aspetto la cappelletta. Nadia.
Ciao Enzo, buona domenica, sono Chris. Ciao, tutto bene? Ciao, buona domenica.